ci potrebbe essere una bozza per la pace, un documento frutto dei negoziati tra Russia e Ucraina che potrebbe fare da base per un'eventuale intesa. Si tratta di una bozza composta da poche pagine e articolata in 15 punti. Tra i passaggi più importanti c'è la rinuncia per 15 anni dell'Ucraina a entrare nella NATO e il riconoscimento delle due repubbliche separatiste che compongono il Donbass, a cui viene richiesto di mantenere uno status neutrale. Sulla Crimea, invece, Kiev si impegnerebbe a riconoscere l'annessione alla Russia entro la fine del 2022, abbandonando ogni azione legale contro Mosca. Questa è la Fattoria del Quirinale, noi siamo Giacomo Rossi, Stefano Iannaccone e Vincent Russo.
Buongiorno a tutti, oggi apro io in maniera inedita, così per ruotare un po' le nostre abitudini, insomma, per sorprendere voi che ci state ascoltando sempre più numerosi. Il mago dei numeri è Vincent Russo e Giacomo Rossi è il solito moderatore che adesso ha ceduto lo scettro perché oggi vuole sfornare opinioni. Basta essere moderatore, basta essere equilibrato, basta essere moderato. Oggi ci racconterà un po' di cose. Buongiorno da tutti noi, appunto noi siamo la Fattoria del Quirinale, siamo alla puntata numero 47, iniziato ormai in tempi che sembrava paleolitico. Se pensiamo a che cosa parlavamo all'inizio del Quirinale, appunto, adesso siamo ancora a raccontare la guerra in Ucraina e ci ritroviamo in una situazione in cui almeno dopo parecchie settimane, ormai dopo 3 settimane sostanzialmente, si inizia a parlare di pace, di tregua, pace non ancora, ma almeno di tregua, di possibili accordi, insomma di tutte queste notizie che almeno coprono un po' il rumore delle bombe, almeno danno un orizzonte di speranza, per quanto, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, non è facile immaginare una tregua che sarà subito esecutiva e quindi un ritorno al bel mondo antico. Però voglio già, come dire, già dare la parola a Giacomo, che mi sembra molto ferrato, mi sembrava molto ferrato su un punto, no? Su questa bozza, sui punti possibili per arrivare a un accordo fra Ucraina e Russia, una bozza di pace, chiamiamola così, e poi anche su un altro risvolto, ovvero sui nuovi metodi per aggirare, come dire, la propaganda russa e per fare propaganda da parte degli ucraini. Giacomo, raccontaci un po'.
Allora, dei 15 punti, come hai detto te, in realtà abbiamo già detto un po' nell'introduzione, quello che si può aggiungere è che io ho parlato dei 17 punti in realtà di cui parla il foglio, anche se la bozza del foglio in realtà arriva da Ucraina e il Financial Times parla di 15 punti. Il punto di questi 15 punti è il fatto che ci sono delle richieste da parte russa su cui si potrebbe discutere e, diciamo, è una bozza su cui si può costruire un'eventuale pace, ma non è immediata, è solo un timido inizio, un documento su cui si può discutere, ma veramente la pace è lontana, perché oltre alle notizie che ci siamo detti questa mattina, noi arriviamo comunque da 24 ore abbastanza drammatiche, perché c'è stato il bombardamento del teatro di Mariupol e c'è stato l'intervento di Zelensky al congresso americano, un intervento dove lui ha citato e ha ricordato l'11 settembre, facendo un parallelismo molto molto forte, e in questo esempio ha detto anche che insomma stanno vivendo la stessa cosa, che ha ribadito la necessità di una no-fly zone, quindi va un po' a contrastare. Sappiamo bene che la no-fly zone è di fatto una specie di dichiarazione di guerra per gli stati che dovrebbero garantirla, e anche la Russia ha detto più volte in passato che chi accettasse di garantire questa no-fly zone di fatto entrerebbe nel conflitto. Quindi insomma, se da una parte c'è una bozza per dall'altra ci sono i presupposti per la guerra.
Prima parlavamo, no, diciamo, nel preparare un po', perché poi io leggo tante cose, però c'è un aspetto che tu mi stavi raccontando prima sull'uso dei social, di nuovi social, di nuovi strumenti di comunicazione per conoscere quello che sta accadendo, diciamo. Quali sono questi nuovi strumenti? Ecco, fammi fare questa domanda un po' così peperina.
Io vorrei dirti che sono delle app fatte apposta, create per sconfiggere, diciamo, il male russo. In realtà sono app che esistono e preesistono, cioè la conoscerete tutti perché non farete finta di non conoscerla, è Tinder. È un'app di incontri dove uno si registra, mette la sua foto profilo, una breve biografia, si geolocalizza. In genere si fa per il posto dove si vive e poi si conoscono le persone che stanno nella tua stessa zona e si decide di fare swipe a destra o a sinistra. Semplice swipe sarebbe già con il dito tirare a destra o a sinistra in base al fatto che la persona che vedi.
Giacomo, hai fatto una
guida. Ma lo conoscono tutti.
Hai fatto una guida per boomer. Hai fatto una guida per boomer. I nostri ascoltatori.
Io non sono frequentatore di Tinder, quindi non vorrei che trovassimo qualcun altro che conosce questa applicazione. Fatto sta, voi ad esempio non sapete che in realtà una volta Tinder, mi sembra, ti costringesse a geolocalizzarti nel posto in cui effettivamente il telefono si collegava, quindi se tu ti trovavi a Roma era geolocalizzato a Roma. Da qualche tempo ci si può spostare, puoi geotaggarti da qualche altra parte ed è questa l'idea che hanno utilizzato alcuni profughi ucraini, alcune profughe ucraine, per cercare aiuto, perché in realtà geolocalizzandosi in zone limitrofe, nei confini, hanno potuto trovare rifugio, ad esempio nei paesi vicini dove pensavano di fuggire durante la loro fuga dall'Ucraina, oppure un passaggio appunto durante la fuga. Un altro utilizzo è stato fatto invece in maniera un po' più furba, nel senso, come è successo ad una cittadina, in realtà polacca, che si è fatta il suo profilo Tinder, ha messo la sua foto seguendo tutte le regole, scegliendo un nome in cirillico, dicendo nella sua biografia che era laureato in università russa. E poi si è geolocalizzata a Mosca, cercando di trovare altri contatti degli uomini che, come lei, stavano sulla stessa piattaforma. Poi ha riempito, infarcito il suo profilo di foto della guerra dell'Ucraina. Quindi dopo la sua foto profilo, dove c'è uno sguardo ovviamente obbedente, colorato, caldo, le immagini successive sono quelle della guerra e oltre all'idea, diciamo, che permette di aggirare i blocchi che conosciamo in questi giorni di social network da parte del regime russo, è divertente anche, cioè oddio, non è divertente ma è interessante vedere il contrasto, no? Un'app che era nata per divertimento sentimentale e anche sessuale è diventato un strumento per combattere il regime. Ve la sareste aspettato che poteva arrivare anche lì la resistenza?
Beh, diciamo, la resistenza si fa anche con l'amore, no? Come si dice? Fate l'amore, non fate la guerra.
Non fate la guerra.
È un vecchio motto, no? Che è sempre attuale, che ci piace riproporre anche in questi giorni. Quindi bene, diciamo, sostanzialmente le nuove frontiere della comunicazione che vengono utilizzate come strumento appunto di informazione, anche di propaganda, diciamo, per far sapere ai russi che sappiamo, come dire, vivere in un mondo parallelo in questi giorni. E proprio su questo io vorrei, diciamo, chiedere qualcosa a Vincent, appunto su questo tema. Lui da esperto di comunicazione digitale, non solo, qual è un po' la questione che si sta affrontando adesso rispetto ai blocchi appunto sull'informazione e quindi ai modi di aggirarla? Ma lui, diciamo, mi sembra più ferrato sulla questione dei blocchi e delle conseguenze, come abbiamo visto, della è stata fortunatamente rilasciato anche un'intervista poi nei giorni scorsi per aver denunciato durante il TG il conflitto e aver chiesto una pace, no war.
Intanto sulla giornalista che ha mostrato il cartello in diretta c'è una teoria, ce ne sono tantissime teorie strampalate che stanno uscendo in questi giorni, secondo me dobbiamo farci una puntata, sì, le teorie sulle condizioni di salute di Putin, sui riti sciamanici, decine e decine di teorie di dove è Putin, la famiglia di Putin, i figli di Putin. Poi c'è quest'ultima teoria su Marina Ossisoskaya, che non so pronunciare il nome, continuo a non pronunciare bene il nome, però vi vorrei vedere anche voi ascoltarlo e pronunciarlo, che praticamente potrebbe essere anche stessa stata un'operazione del governo russo. Sul perché di questa operazione ancora sfugge un pochettino il senso, ma potrebbero essere diciamo dei giornalisti un po' complici del governo, che comunque devono recitare una parte in questa grande follia di massa, in questa grande fake news, dove la guerra è un'operazione speciale e dove stanno andando a denazificare l'Ucraina. Intanto c'è la prima condannata, denunciata per aver violato la nuova legge sulle fake news, e non è Marina Ossisoskaya, come si pronuncia ancora, la pronuncio ancora in maniera diversa, ma è praticamente una food fashion blogger da 900.000 follower. Ecco, quindi le fashion blogger contro Putin. E Instagram è stato chiuso da una settimana circa, ma ci sono, come diceva anche Giacomo, ci sono tanti mezzi per arginare questo blocco. Uno di questi è molto semplice: c'è stato, pensate, il 2000% di incremento di app che ti installano una VPN. Che cos'è una VPN? Praticamente è una piccola rete, la faccio molto semplice per non entrare sul tecnico, è una piccola rete che tu ti installi sul tuo telefonino. E in pratica questo permette anche l'accesso alle app che sono bloccate dall'internet statale, quella lì di Putin. Ecco, questa food fashion blogger cosa ha fatto? Qual è il reato di cui si è macchiato? Ha pianto dei bambini morti a Mariupol e ha criticato la propaganda di Stato. Lei ha 900.000 follower, non è la prima fashion blogger che ha denunciato queste cose, ma è la prima a essere denunciata. Si chiama Veronica, anche lei c'ha un nome, un cognome impronunciabile, Veronica Belozorskaya, una cosa del genere, il suo nome completo. E sta di fatto che comunque molte fashion blogger russe potrebbero unirsi insieme e far cadere Putin. Molte fashion blogger, sapete, sono modelle, insomma. La Russia ha fornito belle donne al mondo da tanto tempo. Non sembri sessista questa mia dichiarazione, ma è la verità. Anche ucraina, diciamoci la verità. E intanto poi vi faccio meditare sul fatto che c'è anche un dato, che sarebbero più di 200.000 adesso le persone, ma non ucraini scappati dall'Ucraina dai bombardamenti, ma sono russi, naturalmente facoltosi, o comunque persone che se lo possono permettere, perché bisogna fare una triangolazione aerea pazzesca per arrivare in Occidente, e sarebbero 200.000 le persone che in queste 3 settimane hanno lasciato il paese. Putin continua a parlare di un paese unito, e in realtà, se il suo riferimento sono gli abitanti rurali della steppa, eccetera eccetera, lì non arriva Tinder, state sicuri che non sanno nemmeno cos'è Tinder, peggio della guida per boomer che ha fatto Giacomo. Non ci sono VPN, c'è la televisione di Stato, quei 4 canali che conosciamo, Russia 1, Russia News, primo canale, l'informazione praticamente in mano allo Stato, e quindi Putin ha gioco facile, almeno nelle zone rurali. Poi a San Pietroburgo, a Mosca, sappiamo che la situazione è diversa.
Bene, quindi abbiamo appreso che c'è, come dire, lo strumento, l'amore, la moda e il cibo contro Putin. Ecco, oggi stiamo dando una puntata un po' più di speranza, quindi aspetto che Vincent dopo
no, ci... No, poi se volete nel finale vi posso rattristare con la Cina.
Esatto.
Che la Cina non si schiera ancora con l'Occidente, quindi ancora non la vedo così fatta.
Esatto.
Ecco.
No, ma no... Ma noi diamo, diciamo, anche a volte, sai, anche nella disperazione c'è bisogno di una boccata d'ossigeno, no? Una sorsata d'acqua, chiamiamola così. Guarda, come direbbe Giacomo, di cui, come dire, ho assunto le redini, ho preso l'eredità, stiamo finendo il tempo, quindi vi chiedo di essere molto
telegrafici, ecco, per usare un termine che a Putin piacerebbe, no? Un po' antico il telegrafo, lui probabilmente lo usa ancora, visto che usa ancora i telefoni, quelli con vecchi del Novecento. Volevo chiedere invece a Giacomo una cosa che sto notando in questi giorni, oltre la guerra che inevitabilmente e giustamente attira tutta la nostra attenzione. Che cosa ci stiamo perdendo? Ecco, un piccolo dizionario delle notizie un po' perdute e finite in secondo piano in questi giorni, te lo chiedo veramente in 2 minuti.
2 minuti, è perché oggi abbiamo fatto la puntata di servizio, abbiamo spiegato come si usa Tinder, abbiamo spiegato che cos'è una VPN, adesso vi spieghiamo cosa ci siamo persi in queste 2 settimane in cui ci siamo concentrati sull'Ucraina, ma altrove riscoppiava un problema che avevamo quasi dimenticato, quasi quasi, ovvero il Covid. Pensavamo fosse finito, invece c'è il rischio che una nuova ondata colpisca l'Europa, perché un'ondata già è iniziata in Cina, c'è un picco in questi giorni, sta ancora aumentando, e è molto avanti rispetto all'ondata che sembra, cioè il picco che sta per, la situazione che sta accadendo in Italia, perché stanno aumentando anche in Italia i contagi, anche se stiamo ancora fuori, diciamo, dal momento critico. La Germania invece è molto avanti e pare che sia di nuovo una subvariante della Omicron, che tante pene ci ha fatto soffrire questo inverno. Quindi c'è un problema in Europa, c'è un problema anche a Hong Kong, che vive un altro picco molto drammatico dell'epidemia, della pandemia, e quindi, insomma, l'abbiamo un po' scansata perché pensavamo che fosse passato il rischio, invece ce la ritroviamo di nuovo alle spalle, e con tutto il contesto attorno, insomma, potrebbe essere un po' un problema, specialmente con i movimenti poi, tra l'altro, che stanno avvenendo in Europa in queste settimane.
Bravissimo Giacomo, super telegrafico, cioè, come dire, dopo le notizie che cercano di essere buone, vi riportiamo su quelle cattive. Sì, purtroppo il Covid non è abolito per decreto nemmeno da Super Mario Draghi, che insomma ci aveva detto che il 31 di marzo finiva. Mi sa che il Covid non è d'accordo, il Covid fa opposizione, proviamo, come dire, un po' a ironizzare, nonostante anche lì parliamo di vittime, di malattie, di sofferenza, ma ormai si parla di quello, quindi dobbiamo cercare un po' anche qualche tono canzonatorio rispetto alla nostra politica, come dire, illuso che ormai fossimo di nuovo liberi tutti, ma sono 2 anni che lo sentiamo. E quindi, siccome a noi piace chiudere in ottimismo, interpello Vincent, in questo caso a ruota libera. Vincent, dacci un segnale di speranza. Dacci un segnale di speranza. Esatto, un segnale di speranza a quella giornata.
Sì, no,
2 minuti anche a te.
Ce l'ho il segnale di speranza. Allora, il Covid, diciamo che in Occidente l'abbiamo lasciato dilagare, non è che abbiamo fatto come la Cina. Diciamo, la Cina fa test di massa, cioè di tutto di più, chiude, se è un paese che si è chiuso. Però 6.000 contagi nelle ultime 48 ore in Cina. Sapete perché il Covid potrebbe fermare la guerra della Russia in Ucraina? Perché sarebbe l'ennesima minaccia per il presidente cinese, che sta per affrontare a ottobre, affronterà il terzo congresso, che dovrebbe, insomma, regalargli il terzo mandato consecutivo, Xi Jinping. Potrebbe essere quindi un nuovo fronte che ostacola la sua ricandidatura, la sua riaffermazione, ecco, perché già deve assecondare Putin e non scontentare l'Occidente. Il fronte del Covid potrebbe infiacchire l'economia cinese e quindi portarla a più miti posizioni occidentali. Perché il costo del contenimento della pandemia ha un costo diretto molto alto sull'economia cinese. Quest'anno, anche per il terzo anno di fila, il PIL sarà solo del 5,5%, come se fosse poco, cifra che noi non vediamo, ma comunque lo limita. E in ogni caso Xi Jinping ha bisogno di stabilità, rassicurare la popolazione, quindi questo nuovo fronte, questa nuova recrudescenza del Covid che hanno a che fare adesso loro per la prima volta per la variante Omicron, che è stracontagiosa, questa cosa non ci voleva per Xi Jinping, e quindi potrebbe, diciamo, far almeno sedare la guerra in Ucraina, perché c'ha altre cose a cui pensare.
Bene, bene, siete stati perfetti nei tempi e abbiamo chiuso poi fondamentalmente con un messaggio ottimista da parte di Vincent, perché il Covid nel suo seminare paura e, come dire, anche ahimè vittime, può addirittura essere un vettore di pace, chissà, ormai sono tempi strani. Abbiamo finito il tempo, è una formula che mi piace ripetere perché quella di Giacomo, cioè, anche, è un po' anche questa un po' oscura, pessimista.
Sì, un po' millenarista, finito il tempo.
Sì, tempo, no? È un po' così. E quindi vi saluto tutti, vi ricordo, cosa che non faccio mai, di votarci su tutte le app su cui ci ascoltate, Spotify, Apple Podcast, tutte quelle usate, anche quelle meno famose, di votarci, ma soprattutto di condividerci sui social e di parlare di noi, perché stiamo crescendo ma vogliamo crescere di più. Noi siamo la Fattoria del Quirinale e ci sentiamo domani per una nuova puntata. Ciao.
Ciao.
Ale.
Ciao.